Parlare d'amore è sempre interessante, ma nel caso di Dante lo è in modo particolare, perché in Dante il problema dell'amore si pone su un triplice piano, quello della vita, quello dell'opera e quello della speculazione filosofica. E perché questi tre piani non si lasciano distinguere facilmente, il che rende il discorso complicato ma anche affascinante. Cominciamo con la vita. Chi conosce almeno un po' Dante sa che la donna a cui sono dedicate quasi tutte le sue poesie, quella strana autobiografia che è La vita nuova e la commedia, si chiama Beatrice. E lei, come si legge nei libri, la donna amata da Dante. Dobbiamo però tenere presente il fatto che Beatrice non è mai stata la donna di Dante, cioè che i due non sono né fidanzati né sposati e che per quanto sappiamo tra di loro non c'è mai stata alcuna reale relazione sentimentale, men che meno sessuale. Di fatto non c'è pagina dell'opera di Dante nella quale Beatrice non venga descritta come un essere più vicino al cielo che alla terra. Beatrice è un angelo, un miracolo, una beata, una creatura che quando passeggia per Firenze fa ammutolire coloro che posano gli occhi su di lei. Questa caratterizzazione in chiave angelica, diciamo, è spinta a un punto tale che più di uno studioso ha pensato che Beatrice non sia mai esistita, che sia solo un personaggio fittizio, un'incarnazione delle virtù più alte del genere femminile. In realtà ci sono buoni indizi che fanno ritenere che la Beatrice di Dante corrisponda a un essere umano in carne e ossa. Si tratta cioè di Bice, figlia di Folco Portinari, un ricco borghese fiorentino ben noto alle cronache del tempo. Sappiamo che ancora adolescente Bice sposò Simone Bardi, anche lui membro di una delle più ricche famiglie della città. Qualche decennio dopo, per i Bardi, banchieri, lavorerà il padre di Boccaccio a Napoli, quindi una delle famiglie più importanti della città a quel tempo. Della vita di Bice Beatrice non sappiamo altro, ma sappiamo che morì ad appena 24 anni nel giugno del 1290. La donna, anzi la ragazza alla quale è dedicata la gran parte dei versi di Dante, era quindi la moglie di un altro uomo e possiamo immaginare che lei e Dante non si siano scambiati che qualche sguardo e qualche parola. Beatrice, insomma, è stata per Dante, l'ispiratrice, il simbolo, non però l'amante. Anche perché Dante aveva una moglie, l'abbiamo già detto precedentemente, Gemma Donati. Tuttavia, mentre si parla ovunque di Beatrice, di lei nell'intera opera dantesca non si trova traccia. Come mai, viene da chiedersi. Ma per rispondere, dobbiamo tenere presente una circostanza che oggi forse può sfuggire, a lettori o ascoltatori un po' inesperti dei costumi antichi. Ma in realtà fino a qualche generazione fa, accadeva spesso che due ragazzi che si univano in matrimonio lo facessero non per amore, ma perché così avevano deciso le loro famiglie. E questo accadeva un po' a tutti i livelli sociali. Gli aristocratici consolidavano i patrimoni, le loro ricchezze attraverso il matrimonio, i borghesi salivano qualche gradino della scala sociale. I poveri cercavano di portare tra le mura di casa una ragazza che avesse un minimo di dote e che fosse una brava massaia o un ragazzo che conoscesse un mestiere. Tutto attraverso contatti e contrattazioni nelle quali i due promessi sposi avevano poca o nessuna voce in capitolo. Qualcosa del genere è probabile sia successo nel caso di Dante. I Donati erano una delle famiglie più in vista di Firenze, Gemma era quello che si definisce un ottimo partito, e del resto il celibato o il nubilato a quel tempo erano una condizione molto più rara, molto più problematica di quanto non sia oggi. Bisognava sposarsi sia per avere un aiuto nelle incombenze della vita, sia per fare dei figli. Naturalmente non possiamo sapere se il matrimonio di Dante sia stato un matrimonio felice, se abbia finito per diventare un matrimonio d'amore. Qualche indizio si può trovare tra le pagine di Boccaccio, del biografo di Dante Giovanni Boccaccio, ma forse è meglio non, come dire, addentrarsi troppo in queste che sono comunque testimonianze ambigue, ambivalenti, dubbi. Sappiamo però che Gemma non seguì il marito in esilio e che molto probabilmente dopo la condanna del 1302 che espulse Dante da Firenze, i due non tornarono mai più insieme. E sappiamo appunto, ripeto, che Gemma non compare mai nelle opere dantesche. Le opere, appunto, la letteratura. E veniamo così alla seconda parte del nostro discorso. Perché mentre Gemma sparisce dal nostro radar, la L'amore per Beatrice ispira, dicevo, gran parte dei versi di Dante. E leggendo questi versi apprendiamo molte cose intorno a questa passione. Ma proprio per il modo in cui Dante parla di Beatrice, l'angelo, il miracolo, la creatura celestiale scesa in terra come testimonianza dell'ordine divino, non è mai chiaro dove vada posto il confine tra realtà e immaginazione, tra resoconto di ciò che è effettivamente accaduto e trasfigurazione letteraria. Beatrice, l'ho accennato, muore a 24 anni. Dante ne ha uno in più, qualche mese in più. La vita nuova è il diario di questa fase della sua esistenza, o meglio, è il diario della vita interiore di Dante durante questa fase della sua esistenza. Un diario che ha una forma originale perché si tratta di un testo in prosa all'interno del quale sono inserite delle poesie, quello che nella teoria letteraria si chiama prosimetro, un misto di prosa e poesia. La stessa cosa aveva fatto molto tempo prima, tra il V e il VI secolo, il filosofo Severino Boezio, in una delle opere capitali per la formazione intellettuale di Dante e in realtà per la formazione intellettuale di gran parte dei saggisti, degli intellettuali medievali, e cioè il De Consolatione Philosophiae, cioè sulla consolazione della filosofia. Dante si è senz'altro ispirato a questo modello, anche questo fatto di prosa e di poesia, salvo che la vita nuova è molto più breve e filosoficamente molto meno impegnativa. Questo per quanto riguarda la forma. Quanto al contenuto, faccio intanto rapidamente un breve riassunto del libro. Allora, Dante incontra Beatrice a 9 anni, se ne innamora, la rivede 9 anni dopo, e quando Beatrice lo saluta, il suo amore si fa ancora più appassionato. Era un amore infantile, diventa un amore da adolescenti, da giovani. Tuttavia, per rispetto nei confronti di Beatrice, Dante nasconde il suo amore e finge di essere innamorato di un'altra ragazza, che nella vita nuova è designata non con il nome, ma con l'epiteto di donna dello schermo, ovvero la donna che fa da schermo, che copre il vero oggetto dell'amore di Dante, Beatrice. Cominciano però a correre delle voci maligne e infondate sul rapporto tra Dante e questa donna dello schermo. Questo è quello che Dante ci racconta sempre nella vita nuova. E per questo motivo, per questa mancanza di discrezione, erano tempi in cui alla privacy di una ragazza da marito si teneva moltissimo, allora per questa mancanza di discrezione Beatrice gli toglie il saluto, gettandolo nella disperazione. Finalmente Dante rivede Beatrice a una festa, circondata da altre ragazze, e il suo amore non fa che crescere. Vorrebbe parlarle, ma non riesce a farlo, è timido. E questa incertezza lo rende ridicolo agli occhi delle altre donne e lo fa quasi morire di dolore. Non potendo sostenere la vista di Beatrice, allora decide di limitarsi a elogiarla senza chiedere niente in cambio. Scrive nella Vita Nuova: "Lo mio signore amore ha posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno, ovvero in quelle parole che lodano la donna mia." Ecco che dalla preghiera alla donna amata, Dante passa quindi alla lode disinteressata. E nei paragrafi successivi della Vita Nuova si leggono appunto alcuni di questi testi poetici composti per lodare, per elogiare Beatrice. Frattanto muore il padre di Beatrice e Dante ha un incubo nel quale vede, immagina la prossima morte di lei. Quando poi Beatrice muore sul serio, Dante compone una canzone che commemora l'evento e poi scrive altri testi di lutto, anch'essi riportati nella Vita Nuova. Passato più di un anno dalla morte di Beatrice, Dante incrocia lo sguardo di una, come la definisce, gentile donna, giovane e bella, dove gentile sta per nobile, aristocratica, o anche aggraziata. Gentile ha questa latitudine semantica. Questa donna pare provare pietà per lui e per un certo periodo di tempo sembra poter prendere il posto di Beatrice nel cuore di Dante, quindi un nuovo amore. E però il ricordo di Beatrice è più forte. Dante la vede in sogno, cito, giovane in simile etade in quale io prima la vidi, cioè bambina di 9 anni, e questa visione scaccia per sempre qualsiasi altra donna dai suoi pensieri. Allora, come si vede, la trama è abbastanza semplice. Ma come dicevo, quello che viene presentato come il resoconto di eventi vissuti realmente è poi pieno di dettagli chiaramente inventati o trasfigurati o simbolici. sogni premonitori, visioni dell'aldilà, colloqui immaginari con il Dio d'amore, eccetera. Inoltre, leggendo il libro, si vede come il racconto della vita e della morte di questa ragazza fiorentina abbia evidenti punti di contatto con la storia di Gesù, narrata dagli evangelisti, con le leggende legate alla vita dei santi che venivano lette durante le funzioni religiose. E tutto nella descrizione che Dante dà di Beatrice fa pensare, più che a una donna in carne ed ossa, a un essere celeste, proprio un angelo di passaggio sulla terra. Quindi anche a una creatura destinata a rimanere irrimediabilmente lontana. Di fatto, nella vita nuova Dante parla in continuazione di Beatrice, ma non parla mai con Beatrice. Al massimo riceve il saluto di lei o parla di lei con le sue amiche, ma tra l'amante Dante e l'amata Beatrice non c'è mai un vero contatto, perché l'amante è troppo intimidito per farsi avanti. Per esempio, a un certo punto del racconto Dante viene invitato a un banchetto di nozze. Era una di quelle rare occasioni sociali in cui maschi e femmine non ancora sposati potevano incontrarsi. Dante sta lì in compagnia degli altri invitati quando all'improvviso succede qualcosa. Cito: mi parve sentire un mirabile tremore incominciare nel mio petto dalla sinistra parte ed estendersi di subito per tutte le parti del mio corpo. Ovvero Dante avverte senza vederla la presenza di Beatrice, ha un forte batticuore e quasi sviene per l'emozione. Dopodiché viene preso in giro dalle amiche di Beatrice e da Beatrice stessa. Scrive Dante: io dico che molte di queste donne, accorgendosi della mia transfigurazione, cioè della mia trasformazione, del mio trasalimento, cominciarono a meravigliare e ragionando si gabbavano di me con questa gentilissima. Qui gabbare vuol dire prendere in giro, deridere. Questa presa in giro lo offende e lo umilia. E la sua reazione non è molto diversa da quella di un adolescente odierno, cioè si chiude in casa, piange e recrimina tra sé e sé. Dice Dante, scrive, lo cito: mi ritornai nella camera delle lacrime, la camera del pianto, nella quale piangendo e vergognandomi fra me stesso dicea: se questa donna sapesse la mia condizione, io non credo che così gabbasse la mia persona, anzi credo che molta pietà ne verrebbe. Fine della citazione. Che è la tipica reazione dell'adolescente deluso, insomma: ah, se sapesse quanto la amo, certamente non si comporterebbe così. Ma le cose non andranno come spera Dante perché, come dicevo prima, Beatrice morirà prima che lui possa confessarle apertamente il suo amore. Questo diario dell'innamoramento è dunque dedicato a una creatura che assume agli occhi dell'amante caratteri sovrumani, angelici, e che suggerisce al poeta pensieri e parole che fanno pensare non tanto a un amore come quelli che potremmo vivere oggi noi, ma a un'esperienza mistica, all'incontro con un essere venuto sulla terra, come Dante dice nel più famoso sonetto della Vita Nuova, tanto gentile e tanto onesta pare, un essere venuto sulla terra a miracol mostrare, cioè a far capire che cos'è un miracolo, insomma, dare testimonianza del divino sulla terra. Virtù, miracolo, gentilezza, intelletto, onestà, fede sono tutti termini che servono a esprimere questa esperienza inaudita. E alla luce di quanto abbiamo detto, non è sorprendente il fatto che alcuni di questi termini provengano non dalla tradizione della poesia laica, dai trovatori, dei siciliani, ma dal linguaggio della religione. Passano circa 15 anni dalla morte di Beatrice, Dante ha dovuto lasciare Firenze, comincia a scrivere un poema, la Commedia, che è la storia di un viaggio immaginario attraverso l'aldilà compiuto da Dante stesso nell'anno 1300. Dante non è solo, a accompagnarlo attraverso l'inferno, il purgatorio e il poeta Virgilio, mentre accompagnarlo attraverso il paradiso è proprio Beatrice. In realtà, e lo apprendiamo leggendo il secondo canto della Commedia, il secondo canto dell'Inferno, Beatrice è colei che ha salvato Dante dalla dannazione, cioè da quella foresta oscura nella quale si apre la scena del poema. E lei è Beatrice che ha chiesto a Virgilio di salvare il suo antico amico, come lo chiama lei, è lei che lo ha convinto a soccorrerlo e a fargli visitare l'aldilà in modo da fargli abbandonare la strada del peccato e farlo ritornare sulla diritta via, sulla strada della virtù. Leggendo la Vita Nuova, Beatrice ci era parsa non una giovane donna, ma una figura quasi sacra. Ebbene, nella commedia Beatrice è una figura interamente sacra. È morta da 10 anni, perché la storia si svolge nel 1300, sta tra i beati in paradiso, ma per salvare il suo amico di gioventù, Dante, che si è smarrito, non teme di scendere dal cielo all'inferno. L'amore che Dante nutriva per lei in gioventù gli viene insomma restituito in questa forma, come amore spirituale, cristiano, anni dopo, da Beatrice defunta. Ed è l'amore di una santa per un peccatore, quindi non più un amore carnale, evidentemente. Dante scende nell'inferno, sale la montagna del Purgatorio, e in cima a quest'ultima, questa montagna, c'è il paradiso terrestre. Ed è lì che Dante ritrova Beatrice dopo tanto tempo. È un incontro descritto in maniera memorabile nel canto 30° del Purgatorio. Beatrice è irritata e delusa dal comportamento di Dante. Lei dice lo ha sempre guidato con la luce dei suoi occhi mentre era in vita, poi è morta e lui l'ha dimenticata, si è dato altrui, si è dato a qualche altra donna, si è lasciato sedurre da una, così dice Beatrice, pargoletta, cioè da un'altra giovane donna, forse più di una donna, e soprattutto ha seguito false immagini di bene, dice Beatrice, cioè ha ceduto a tentazioni che lo hanno allontanato dalla strada della virtù. Ora però quel lungo vagare nel peccato è finito, Dante è salvo, grazie a Beatrice, e con lei dal giardino dell'Eden, che viene descritto in questi memorabili canti 30° e 31° del Purgatorio, 29, 30, 31 del Purgatorio, in realtà, da questo giardino dell'Eden spiccherà il volo per arrivare attraverso i cieli del paradiso sino a Dio. Bene, questa era la letteratura, o meglio la fusione tra la vita, una ragazza conosciuta a Firenze negli anni 70 e 80 del 200, e la letteratura. La stessa ragazza, immaginata 10 anni più tardi, assunta in cielo in un poema che descrive un viaggio nell'aldilà. Per finire il nostro discorso, dobbiamo accennare al terzo piano sul quale si sviluppa il discorso dell'amore in Dante, cioè il piano della riflessione teorica, cioè di quella che possiamo chiamare la sua filosofia dell'amore. Ora, questa riflessione attraversa tre opere di Dante: La vita nuova, Il convivio e la commedia. Brevemente, nella vita nuova Dante elabora una concezione dell'amore sensuale che ha molti punti di contatto con quella che negli stessi anni stavano elaborando altri poeti che Dante conosceva e stimava, già menzionati, i cosiddetti stil novisti, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Lapo Gianni. Stil novisti in quanto la parola viene dall'opera di Dante stesso, dal canto 24° del Purgatorio, stil novisti in quanto sono degli innovatori dello stile poetico tradizionale. Allora, molto ci sarebbe da dire sulla legittimità di questa etichetta, ma qui possiamo limitarci a considerare che in effetti, se guardiamo alla concezione dell'amore, tra questi poeti ci sono somiglianze molto significative. Il nucleo della loro concezione dell'amore risiede nell'idea che il vero amore può essere provato soltanto da un cuore nobile, cioè che c'è una relazione diretta tra la forza della passione che un individuo può provare e la sua eccellenza intellettuale e spirituale. Uno dei sonetti della Vita Nuova comincia col verso "Amore e il cuor gentil sono una cosa", che significa che appunto l'amore può nascere soltanto all'interno di un cuore nobile, eletto, gentile. Quindi amore e il cuore nobile sono una stessa cosa. A un amante, a questo amante dallo spirito raffinato, nobile, ne ho accennato già parlando di Beatrice, corrisponde un'amata che prende sovente tratti angelici, celestiali, e che esercita un effetto beatifico non solo sull'amante, ma su chiunque la contempli. Come dire, puro spirito, senza carne. Nel sonetto Tanto Gentile, già citato, la visione di Beatrice, cito Dante, dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova, cioè dà tanta dolcezza al cuore attraverso gli occhi che non può essere descritta a parole, bisogna provarla. E nella canzone Donne ch'avete in intelletto d'amore, forse la più famosa canzone della Vita Nuova, Dante immagina addirittura che nell'alto dei cieli i santi implorino Dio perché la chiami a sé, perché la faccia morire in sostanza, perché possano, come dire, godere della sua presenza. Scrive Dante, lo cielo, che non aveva altro difetto che d'aver lei, cioè a cui non manca nient'altro se non avere lei, dice Dante, al suo Signor la chiede, la reclama da Dio, E ciascun santo ne grida merzede. Tutti i santi pregano che Dio faccia presto arrivare Beatrice in paradiso con loro. Nei versi di Dante e degli altri stili novisti, anche se in misura minore, in modo diverso, si disegna il profilo di una aristocrazia del sentimento e dell'intelletto che trova nell'amore il proprio principio di selezione e la propria ragion d'essere. Allora, quando scrive queste parole che abbiamo appena letto e quando elabora questi concetti, Dante si trova a Firenze ed è un uomo tra i 20 e i 30 anni. Quando torna sul tema dell'amore, nel convivio e nella commedia, è un uomo maturo, ha più di 40 anni, ha perso di vista gli amici di gioventù, ma in compenso ha letto molta filosofia e molta teologia. Ebbene, questo aggiornamento, questo approfondimento della materia cambia anche il suo modo di vedere le cose. In sintesi, ciò che Dante ha imparato è che, ciò che Dante ha imparato è che, come scrive nel Convivio, cito, ciascuna cosa ha il suo speciale amore. Cioè ogni realtà naturale, i minerali, i vegetali, gli animali, è mossa verso un particolare obiettivo, cioè attratta da un'altra particolare realtà o luogo. Per esempio, il fuoco tende a salire verso l'alto, le piante tendono a proiettarsi verso l'acqua, eccetera, eccetera. Ma questi amori, questi affetti, queste attrazioni particolari si coordinano, si fondono, trovano il loro comune principio in quello che sempre nel convivio Dante chiama, lo cito, amore universale, del quale amore universale fa parte, del quale è una specie anche l'amore sensuale di cui Dante ha scritto quando era giovane. Ecco quindi che l'amore diventa una, come dire, una buona forza cosmica e l'amore umano diventa una sua conseguenza, una sua speciale applicazione. Allora, chi gestisce, chi amministra questa forza cosmica? I pagani antichi, nella loro ignoranza, credevano, dice Dante, che a irradiare l'amore sensuale nel mondo fosse la dea Venere, insediata nel terzo cielo. È quello che dice Dante all'inizio del canto, ottavo del Paradiso. Vi leggo i versi. Poi faccio la parafrasi. Solea creder lo mondo in suo periclo che la bella ciprigna, il folle amore, raggiasse volta nel terzo epiciclo. Perché non pure a lei facevano onore di sacrificio e di votivo grido le genti antiche nell'antico errore, ma Dione onoravano e Cupido. Vale a dire, il mondo antico credeva a suo rischio, cioè correndo il rischio di essere dannato, che la bella dea nata nelle acque di Cipro, l'isola di Cipro, Venere, girando nel terzo cielo, irradiasse l'amore sensuale, ragion per cui rendevano onore con sacrifici e voti sia a lei sia a sua madre Dione e a suo figlio Cupido. Allora dice Dante: le cose non stanno così. Per spiegare l'ordine del cosmo, i pagani hanno creato gli dèi, ma in realtà, come spiega la teologia cristiana, quell'ordine cosmico è retto dagli angeli o intelligenze angeliche. Sono queste intelligenze angeliche a muovere i vari cieli che compongono l'universo. Ebbene, il terzo cielo, nel quale si trova il pianeta Venere, è mosso appunto dalla gerarchia di angeli che si chiamano troni. Non il pianeta Venere, come credevano gli antichi pagani, bensì questi troni sono coloro che comunicano l'impulso dell'amore alle creature terrene. Scrive Dante, un ardore virtuoso per lo quale le anime di quagiuso s'accendono ad amore, secondo la loro disposizione, cioè un influsso virtuoso in virtù del quale sulla terra le anime si infiammano d'amore, ciascuna in modo diverso, a seconda delle sue naturali caratteristiche. Ma da dove prendono il loro potere creatore queste intelligenze angeliche? Direttamente dalla terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. I troni, scrive Dante, sono naturati dell'amore del Santo Spirito, cioè sono generati dall'amore divino. Quindi da Dio. Come si legge nella prima lettera di Giovanni, Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Quindi Dio è amore, col quale feconda le intelligenze angeliche, le quali trasmettono questo impulso sulla terra. Insomma, queste potenze intermedie, queste intelligenze angeliche, sono in diretto contatto da Dio, con Dio e da lui traggono la virtù, in questo caso la virtù amorosa, che poi riversano sulle creature terrestri. È per questo che nel canto 17° del Purgatorio Dante farà dire a Virgilio che, cito, l'amore naturale è sempre senza errore, cioè non è mai peccaminoso. perché corrisponde all'istinto, all'inclinazione naturale che viene ispirata dal creatore, da Dio. Nelle creature intelligenti però esiste anche un amore, dice Dante, d'animo. Chiama in causa la ragione dell'uomo e la sua volontà. E in questo amore d'animo, in questo amore che consegue non una disposizione naturale ma una libera scelta, peccare si può come? L'istinto allora, è sempre positivo, è sempre al di qua del peccato perché è naturale. Ma l'amore d'animo, l'amore per elezione, per scelta, può certamente incorrere nel peccato. Ebbene, la lussuria, l'amore sensuale, è una forma, un aspetto di questo peccato. Peccato che si verifica quando la volontà dell'uomo si abbandona, a questo bene che, scrive Dante alla fine del canto 17, non fa l'uomo felice, cioè non basta la felicità dell'uomo. E la punizione del peccato, nella settima cornice del purgatorio, del peccato di amore sensuale, sarà appunto il fuoco. Allora, è possibile alla fine di questo percorso conciliare la vita, Gemma Donati, Beatrice, l'opera, la vita nuova, la commedia e la teoria dell'amore di Dante? Direi che è possibile. Un grande studioso americano, Charles Singleton, ha scritto che l'amore per Beatrice, lo cito, non è il risultato di una scelta, è una passione. Fin dall'inizio è una forza irresistibile che proviene da una sorgente che è al di là della portata della ragione. Fine citazione. Un altro insigne studioso di Dante, Etienne Gilson, ha osservato che, cito, non vi è opera di Dante nella quale Beatrice non sia caricata di un simbolismo religioso. Ne possiamo trarre una conseguenza che sembrerà ovvia a chiunque conosca un po' l'opera di Dante. E cioè che Dante era convinto che la provvidenza gli avesse riservato un destino fuori del comune, diverso da quello degli altri uomini, ovvero che la sua esistenza personale trascorresse all'ombra di eventi, alla presenza di enti, la cui importanza andava molto al di là della sua semplice persona. In questo quadro, la concezione dell'amore che Dante mostra di avere non si collega a un'idea dell'esistenza umana in generale, o non solo, ma si collega soprattutto a una particolare idea della propria esistenza. Dante ha amato come nessun altro uomo perché Beatrice era diversa da qualsiasi altra donna. Si capisce così perché nel convivio, poi nella commedia, l'amore per una creatura terrena finisca per essere subordinato, spiegato alla luce di un principio più alto, e anzi che questo principio lo sussuma, lo tenga sotto di sé, lo inglobi. L'amore per Beatrice era ispirato dagli angeli, quindi da Dio, ma perché Beatrice stessa era un angelo, che da viva gli ha mostrato la strada della virtù, come dice alla fine del Purgatorio, meco il menava in dritta parte volto, cioè lo portavo con me sulla strada della virtù. E da morta Beatrice lo ha salvato dalla dannazione.